Parigi il vertice che rincorre Trump, ma nel mondo tutte le strade portano nel Golfo. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
European countries need to do more for their collective security.
La paix mondiale ne saura être garantie sans des efforts créateurs à la hauteur des dangers qui la menacent. C'est une phrase qui résonne tout particulièrement aujourd'hui.
People didn't really know what President Putin's thoughts were, but I think I can say with great confidence he wants to see it ended also. That's good.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, buona giornata, buon inizio di settimana, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Come sempre per voi 349-238-6666, domande e commenti, e penso che ce ne saranno parecchi sulle pagine di attualità internazionale che andremo a commentare. Seguiteci su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16:10 esatte qui in Viale Sarca a Milano, le 16:10 anche all'Eliseo a Parigi, dove sta per iniziare il vertice informale di alcuni leader europei sull'Ucraina. I circuiti internazionali ci restituiscono le immagini della scalinata dell'Eliseo, dove Emmanuel Macron sta facendo e ha appena fatto gli onori di casa con alcuni dei leader europei: Spagna, Germania, Polonia, Danimarca, Olanda, ma c'è anche il Regno Unito, c'era anche Ursula von der Leyen. Quest'oggi nel suo luogo lontano ci interroghiamo su un momento davvero delicato dal punto di vista delle relazioni internazionali e della diplomazia internazionale. Potremmo entrambe chiamarli a geometria dannatamente variabile. Questo vertice di Parigi informale, organizzato in tutta fretta, quasi a scavalcare un Bruxelles che sarebbe stata troppo lenta nell'organizzarlo, un'Europa che prova a reagire, prova a battere i pugni sul tavolo per rientrare in quel tavolo diplomatico dal quale è stata esclusa, perché lo sapete, mentre quest'oggi c'è il vertice di Parigi, domani inizia quello di Riyadh, lì dove le delegazioni di Stati Uniti e Russia decideranno del futuro dell'Ucraina. Manca a dirlo, anche l'Ucraina è stata esclusa. Dicevo, mentre Russia e Stati Uniti sono pronti a vedersi a Riyadh, Rubio e Lavrov sono i pesi massimi. Dopo le accuse del weekend di J.D. Vance all'Europa a velocità vorticosa, si cercano alternative diplomatiche. Volodymyr Zelensky domani avrà un incontro ad Ankara con il capo di Stato turco Erdogan, ma viene da una visita negli Emirati Arabi Uniti e ha già detto che mercoledì farà anch'egli capatina a Riyadh, ma senza incontrare la delegazione né russa né americana. Tutte le strade portano al Golfo, tanto che lì, per esempio in Qatar, si sta decidendo quanto corpo dare, quanta sostanza dare alla seconda fase dei negoziati tra Hamas e Israele. Insomma, alcuni paesi del Golfo si stanno ritagliando negli anni non soltanto una potente diversificazione economica, ma anche un ruolo diplomatico di assoluto valore e di primo ordine. Staremo a vedere con quali leve diplomatiche riusciranno a portarsi a casa dei risultati. Piccola nota per ascoltatrici e ascoltatori, ricorderete, rispunta, vediamo se lo vorrà lo stesso Erdogan, Zelensky, se gli altri attori glielo permetteranno, quel presidente turco che fin dai primi mesi del conflitto, siamo ormai quasi a 3 anni, si era sempre candidato come grande paciere, eppure un risultato se l'era anche portato a casa, perché l'accordo sul grano con egida delle Nazioni Unite è stato proprio merito del presidente turco Erdogan. Di lì in poi sembrava messo un po' in disparte. Insomma, preparatevi, allacciate le cinture. Quest'oggi il nostro personalissimo aereo, il nostro Air Force No One, farà tappa a Parigi naturalmente. Passeremo per il Qatar, atterreremo a Riyadh e vi racconteremo queste 24 ore, anzi 48, considerando domani, di davvero convulsa attività internazionale. Prima però, come spesso accade, è lunedì, c'è qualche altra notizia da raccontarvi. Sai, cancelliere Olaf Scholz, quanto aveva in testa, varcando la soglia dell'Eliseo, quello che è accaduto ieri in Germania? Perché siamo a una settimana delle elezioni federali e ieri si è tenuto un dibattito televisivo tra i principali quattro sfidanti, appunto il cancelliere uscente Olaf Scholz, SPD, Friedrich Merz, della CDU, che peraltro ha avuto posture e anche un lessico quasi oramai da cancelliere. C'era Alice Weidel, dell'AfD, Robert Habeck, dei Verdi. Tema più acceso, come lo è oramai da parecchi mesi, da parecchie settimane, l'immigrazione. Scholz e Merz che hanno attaccato la Weidel per le posizioni anti-immigrati del suo partito. Secondo un sondaggio post-dibattito, Merz è stato ritenuto il vincitore dal 32% degli spettatori, Scholz al 25%, a pari merito Weidel e Habeck al 18%. È un conto alla rovescia perché giovedì si terrà l'ultimo dibattito televisivo prima delle elezioni di domenica. In generale i sondaggi che cosa ci consegnano? Poll of Polls, la media dei sondaggi di Politico: se si votasse quest'oggi, i cristiano-democratici della CDU otterrebbero il 29%, al secondo posto l'Alternative für Deutschland 21% e poi i socialdemocratici SPD 16% e poi i Verdi al 13%. A questo punto non è inimmaginabile il rinnovo di quel tentato cordone sanitario contro FD con un'alleanza tra CDU, SPD e sicuramente ci vogliono minimo i Verdi, forse anche la sinistra di Linke. Continua inarrestabile l'avanzata dei ribelli M23 in Repubblica Democratica del Congo. Vi abbiamo raccontato di come fossero arrivati all'aeroporto strategico a 20 km a nord di Bukavu, è il capoluogo del sud Kivu. Ebbene, è stata presa anche quella città strategica. Le forze congolesi si sono ritirate per evitare combattimenti nelle aree urbane, lasciando un vuoto di potere totale che peraltro, come era già accaduto a Goma, ha causato, soprattutto nelle prime ore, una serie di saccheggi e fughe di prigionieri dai carceri della città. Il governo congolese continua a denunciare Kigali di aver inviato truppe regolari ruandesi a Bukavu. La Cina chiede agli Stati Uniti di correggere immediatamente i propri errori dopo che dal sito del Dipartimento di Stato è stata rimossa la dichiarazione di non supportare l'indipendenza di Taiwan. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha lamentato la revisione fatta in termini regressivi. La scheda informativa statunitense mantiene l'opposizione di Washington ai cambi unilaterali di status quo da parte di Taiwan o della Cina, aggiungendo un riferimento alla cooperazione dei Taipei su microchip e tecnologia col Pentagono e che negli Stati Uniti sosterranno l'adesione di Taipei alle organizzazioni internazionali ove applicabile. Come sapete, è il vero braccio di ferro dei prossimi anni, se non decenni, sarà esattamente il destino di Taiwan, che ha una posizione geostrategica fondamentale ma anche geoeconomica per la nota filiera dei semiconduttori. Quello che preoccupa sono le continue incursioni e provocazioni militari cinesi. Raccontavamo proprio la settimana scorsa che tra le ipotesi di una possibile azione mano militare vi sarebbe proprio un incremento di esercitazioni e provocazioni, quasi a creare un fumus attorno all'arcipelago per poi sferrare il colpo decisivo. Tanto che il Ministero della Difesa di Taipei ha tracciato 41 aerei e 9 navi militari cinesi più un'imbarcazione ufficiale in attività nell'arco delle 24 ore che sono appena passate. Secondo una nota, 28 di questi 41 jet militari cinesi hanno attraversato la linea mediana dello stretto di Taiwan, entrando così nella zona di identificazione di difesa aerea. Sostanzialmente è la più grande incursione, la più grande e più massiccia incursione fatta in un solo giorno, in poche ore, nel 2025. Taiwan, come immaginate, ha risposto facendo levare in volo le proprie difese aeree, mobilitando le proprie navi per seguire l'attività. Infine, mentre in Qatar si cerca di trattare e dare concretezza a quella che sarà la seconda fase degli accordi, la tregua tra Hamas e Israele. Vi facciamo sentire la voce di Jonathan Fowler, Senior Communication Manager dell'UNRWA, raggiunto a Amman da Valeria De Rosa, perché tutti gli occhi sono su Gaza, ma come spesso anche qua a nessun luogo lontano seguiamo, la situazione in Cisgiordania è particolarmente delicata, con un numero di sfollati che continua a aumentare. Sentite Jonathan Fowler al microfono di Valeria De Rosa.
In December there were operations by Palestinian security forces in Jenin camp.
Ci sono state a dicembre operazioni delle forze di sicurezza palestinesi nel campo di Jenin che hanno portato ad alcuni sfollamenti, ma gli sfollamenti sono aumentati in modo sostanziale da gennaio, da quando sono iniziate le operazioni delle forze di sicurezza israeliane a Jenin e in altre aree. Ci sono almeno 40.000 persone sfollate. Questo è un numero enorme e il campo di Jenin è come una città fantasma. Voglio dire che è stato svuotato quasi completamente della sua popolazione. Le forze israeliane hanno distrutto un gran numero di edifici. Ci sono molte case completamente distrutte o danneggiate. C'è una grande preoccupazione per questo tipo di operazioni. È come un cambiamento di passo. In altre parole, è un passo avanti rispetto a quello che era stato fatto in passato. Da una sorta di operazioni di sicurezza, ma meno militarizzate, a questo livello molto più militarizzato. La paura è che succeda come a Gaza. Le persone sono state sfollate da Jenin, anche da Nor Shams, dai campi vicino Betlemme. Le persone che sono sfollate vengono accolte da parenti o in altri centri comunitari. Naturalmente non siamo ancora al livello di Gaza, ma siamo molto, molto preoccupati perché la capacità di portare avanti un'operazione umanitaria come la nostra è stata molto limitata dal divieto del contatto con le autorità israeliane e non siamo nemmeno in grado di fornire i nostri servizi di base, cose come l'istruzione e l'assistenza sanitaria in tali circostanze. Stiamo continuando a operare nelle aree in cui è possibile, ma ad esempio è stato impossibile continuare a fornire istruzione a Jenin.
For example, it's been impossible to keep delivering schooling in Jenin.
Il microfono di Valeria De Rosa, la voce di Jonathan Fowler, Senior Communication Manager all'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Con questa voce chiudiamo i nostri dossier internazionali e andiamo in diretta a Parigi. Vertice europeo, ma non solo europeo, vertice informale, vertice che ha indispettito alcuni paesi non invitati, vertice che ha indispettito alcuni paesi che assolutamente non vogliono nemmeno che si affronti un argomento di questo tipo. Scetticismo registriamo da parte ungherese, per esempio la Polonia si posiziona un po' più nel mezzo, Romania e Repubblica Ceca che sostengono l'Ucraina hanno espresso il rammarico per il mancato invito a Parigi, ma lo sappiamo, Emmanuel Macron con le sue solipsiste fughe in avanti è abituato a raccogliere attorno a sé quelli che sono i pesi massimi della politica europea. Non manca naturalmente Ursula von der Leyen, non manca Keir Starmer, premier britannico che pure non è parte del condominio dei 27, ma che un ruolo fondamentale ha giocato e continuerà a giocare nel conflitto in Ucraina. Prima aguzzavo lo sguardo guardando i circuiti internazionali, ho visto arrivare quasi tutti, ma mi sono stupito del fatto che ancora non ho visto arrivare Giorgia Meloni. Chiedo lumi a Danilo Ciccarelli, giornalista, firma della Stampa, ma anche voce di Radio 24 da Parigi. Danilo, ciao, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi qui dall'Eliseo. Sì, è così, la Presidente Meloni non è ancora arrivata, a differenza di molti altri colleghi e colleghe, penso ad esempio al Cancelliere Olaf Scholz, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, oppure il Premier spagnolo Sanchez, sono tutti arrivati alla riunione informale prevista per le 16. Secondo l'emittente televisiva BFM TV, emittente francese, la Premier dovrebbe avere un ritardo di circa 45 minuti, ecco, più o meno, secondo le informazioni.
In doppia parte cerchiamo di fare il punto su questo vertice, Danilo, e su cosa potrebbe da esso scaturire, perché la sensazione è un po' che Macron debba correre ai ripari dopo le dichiarazioni di Donald Trump e di Vance e un po' debba inseguire una diplomazia a trazione statunitense. Sostanzialmente Donald Trump ha presentato un piano che non è un piano, che omaggia molto le posizioni di Vladimir Putin. Prima dei negoziati gli va incontro, dice l'Europa non si deve sedere a questo tavolo, l'Ucraina men che meno, e l'Europa corre in qualche modo a riparare questa situazione. Ma cosa mai potrebbe scaturire dal vertice di oggi?
Uno scatto in avanti, quello di Macron, che cerca di compattare, come appunto dicevi, i pesi massimi europei, appunto cercando un'intesa sul dossier ucraino, soprattutto dopo la conferenza sulla sicurezza di Monaco e soprattutto dopo le parole dell'inviato di Trump, Kellogg, che ha fatto capire che l'Europa molto difficilmente siederà al tavolo delle trattative di pace. Macron ha preso un po' tutti contropiede, anche come abbiamo visto sabato, quando proprio da Monaco cominciavano ad arrivare le prime informazioni su questo incontro informale di oggi. C'è chi diceva addirittura che si sarebbe tenuto il giorno dopo, domenica, all'Eliseo, trasmentite dichiarazioni a mezzo stampa un po' contorte. Alla fine ha confermato appunto la tenuta dell'incontro per oggi, ma appunto questo botta e risposta dimostra un po' come il tutto si sia organizzato un po' all'ultimo minuto per volere del presidente Macron, che ha preferito non aspettare l'organizzazione di un consiglio europeo straordinario, ma ha preferito appunto riunire a casa sua gli alleati più importanti, ecco.
La voce di Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi, la vostra al 349-238-6666. Qualcuno scrive: in questi ultimi tempi l'Europa si comporta come un pugile suonato in mezzo al ring, si guarda intorno smarrita senza sapere che fare, come in attesa del colpo che la metterà al tappeto, così particolarmente castico. Francesco da Taranto. Qualcun altro come Nicoletta: il convegno di Parigi è debole, ma è comunque meglio di niente. Zelensky non mi è mai piaciuto, ma confesso che sto cominciando ad ammirarlo, e non so se fa riferimento agli sforzi diplomatici del presidente ucraino, che guardano anche ai paesi del Golfo. Qualcuno ci chiede conto di quel famoso accordo, ma ricordo che era un'indiscrezione del New York Post, che è un tabloid che non sempre brilla, diciamo, per certosina accuratezza delle notizie. 500 miliardi di dollari, ne avevamo anche dato conto. Zelensky, secondo le ultime dichiarazioni, avrebbe rifiutato quell'accordo lì perché al momento non conveniente per l'Ucraina. Ricordiamo anche che quell'accordo, che prevede tutto uno sfruttamento di risorse minerarie importantissime, più che terre rare, in realtà titanio, manganese e altri materiali fondamentali, comunque sono, la maggior parte di essi sono nei territori occupati, e quindi si pone anche un problema proprio di logistica a tutti gli effetti. Danilo Ceccarelli, un'ultima coloritura politica, lo sottolineo alcuni ascoltatori: com'è possibile che Ursula von der Leyen si faccia invitare all'Eliseo e non viceversa? È solamente evitare la lentezza e la farraginosità elefantiaca dell'Europa, o ancora una volta Emmanuel Macron, con tutti i pregi e difetti che può avere, prende in mano la politica europea e impone l'agenda?
Sì, lo conosciamo bene ormai il modo di fare del presidente francese, che non ha certo voglia di perdere tempo, e questo incontro si inserisce anche nella necessità da parte dell'Unione Europea di rafforzare la sua integrazione nei settori dell'industria e della difesa, un dossier quest'ultimo sul quale Macron batte fin dal primo giorno dell'inizio del suo mandato. Quindi queste tensioni tra Unione Europea e Stati Uniti possono appunto sotto un certo punto di vista favorire, accelerare il processo di integrazione europea, e Macron non vuole perdere questa occasione. Del resto ieri un consigliere del presidente citato dall'AFP ha proprio sottolineato questo bisogno di accelerare. L'Europa deve fare di più, deve fare meglio, cito le sue testuali parole, e quindi questo riassume in questa frase un po' le volontà del presidente francese, che ricordo che in questo momento si cerca un po' di riprendere in mano la leadership, in un momento in cui la Germania il prossimo fine settimana si appresta ad andare al voto, e l'Italia ha un atteggiamento ancora un po', utilizzerei il termine, prudente nel dossier ucraino.
Grazie mille Danilo Ceccarelli in diretta dall'Eliseo, alla prossima con gli ulteriori aggiornamenti. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. A proposito di frasi particolarmente plastiche particolarmente rappresentative. Qua sto citando una bella intervista del Financial Times. L'Europa sta affrontando un momento decisivo che determinerà il futuro del continente. Siamo di fronte al sommovimento di placche tettoniche della geopolitica, un sommovimento che può produrre tanto una nuova Yalta che una nuova Helsinki. A dirlo è il presidente finlandese Alex Stubb in un colloquio pubblicato oggi proprio con il capo dell'ufficio di corrispondenza di Bruxelles del Financial Times. Fa riferimento a che cosa? Due cesure storiche, due momenti in cui, mentre Yalta fu una divisione spietata da parte di alcune grandi potenze, con gli accordi di Helsinki del 75 ci fu una definizione su, diciamo, un più morbido comportamento tra stati e tra nazioni. Il tutto comunque a sottolineare che stiamo vivendo tempi davvero turbolenti e, ripeto, l'accelerazione con la quale registriamo gli eventi è qualcosa di veramente incredibile. Tra i temi sicuramente che verranno discussi, il dispiegamento delle forze britannici in un eventuale peacekeeping, in un'eventuale tregua sul territorio ucraino. Gli svedesi si sono detti disponibili, i britannici si sono detti disponibili. C'è un gran speculare sul numero di truppe che sarebbero necessarie. Ricorderete, Zelensky aveva detto ben 200.000 truppe. In realtà, secondo alcuni analisti, non ci sarebbe bisogno di controllare in maniera così massiccia tutto quel lunghissimo fronte. Forse ne basterebbero solo 50.000, ma immaginate, e dal punto di vista militare, e dal punto di vista logistico, e dal punto di vista politico, che cosa significa per l'Europa schierare truppe su quel territorio. Abbiamo parlato di chi ha visto passare il tavolo diplomatico sopra le proprie teste. Tra questi ci sono gli ucraini. Tra pochissimo sentirete al microfono di Giulia Cannizzaro, una parlamentare ucraina. Prima alla borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Nous sommes à une période clé de notre histoire où s'accélèrent des tendances que nous avions vu apparaître et que nous avions annoncées.
Ci troviamo in un momento chiave della nostra storia, dove stanno accelerando delle tendenze che abbiamo visto apparire e che abbiamo già annunciato tempo fa. Dal 2017 parliamo di risveglio strategico e della necessità di sviluppare la nostra autonomia nella difesa per non essere più dipendenti da altre regioni del mondo. L'accelerazione è senza dubbio arrivata con l'insediamento al potere di Donald Trump, un fatto che ci spinge a essere più veloci in questo processo per poter nel breve periodo mettere fine alla guerra in Ucraina in modo da preservare i nostri interessi e nel medio e lungo periodo per poter prendere quelle decisioni che porrebbero fine a un periodo in cui il nostro peso è stato limitato e che ci condurrebbero alla completa autonomia in materia di difesa.
E mentre Emmanuel Macron spalanca le porte dell'Eliseo e accelera e fa la sua fuga in avanti, il suo ministro degli esteri cristallizza con questa frase piuttosto chiara il momento in cui stiamo vivendo e che provavo, non con la stessa allure naturalmente, a sintetizzare io poc'anzi. Tra poco vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Come preannunciato però, cosa pensano gli ucraini di tutto quello che sta accadendo? Ivan Klimpush-Cinzadze è parlamentare ucraina, presidente della Commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea, raggiunta da Giulia Cannizzaro, risponde alla domanda che cosa si aspetta dal vertice di Parigi.
Well, first of all, I do expect that this will be the opportunity to really coordinate actions.
Innanzitutto mi aspetto che questa sia la volta buona e che gli Stati europei riescano a coordinare realmente le azioni e a presentare, se non un piano completo, almeno una bozza di piano d'azione che metta tutti d'accordo e assicuri che le nazioni europee si interessino e agiscano molto più seriamente per quanto riguarda la sicurezza europea e quella ucraina. Inoltre mi aspetto che siano anche in grado di occuparsi degli interessi comuni nell'ambito della sicurezza transatlantica e nei confronti dei partner e degli alleati americani.
La voce di Ivan Klimpush-Cinzadze, parlamentare ucraina, presidente della Commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina nel condominio dei 27. Il nuovo capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che l'adesione dell'Ucraina alla NATO non è un risultato realistico. Un commento su questo.
Well, first I don't think that a Russian Federation has to have any say with regard to Ukraine's future choices.
Innanzitutto non credo che la Federazione Russa debba avere voce in capitolo sulle scelte future e attuali dell'Ucraina, anche per quanto riguarda l'adesione alla NATO. Si tratta di una decisione sovrana dell'istituzione che è composta da 31 nazioni. Spero quindi che nessuno accetti che la Russia abbia un potere di veto sulle decisioni della NATO. E questa è una cosa. Inoltre, penso che se stiamo cercando una soluzione e un accordo reale, sostenibile, duraturo e serio per porre fine a questa guerra e per garantire la pace nel continente europeo e nel mondo intero, è nell'interesse europeo e della NATO avere l'Ucraina al suo interno, come lo è per Kiev. Ed è probabilmente l'opzione più efficace e più economica, per così dire, al fine di garantire la stabilità e la sicurezza comune. Mi auguro quindi che avremo questa discussione in futuro e che alcune delle dichiarazioni politiche che sono state fatte non rappresentino una decisione già scritta nella pietra. La NATO ha preso molte decisioni nel 2008, nel 2022, nel 23 e nel 24 sull'irreversibilità dell'adesione dell'Ucraina alla NATO. Quindi non credo che tutto questo possa essere cancellato con una sola dichiarazione.
So I don't think that it can be crossed out by one statement.
Questa è la lettura di Ivana Klimpush-Zintsade, parlamentare ucraina, raggiunta dalla nostra Giulia Cannizzaro. Dalla sua voce alla vostra, la 349-238-6666. Sono dell'idea che Trump voglia avere una pace in Ucraina il prima possibile, che voglia evitare che Putin attacchi nuovamente. Questo è il motivo per cui chiede garanzie di sicurezza agli altri stati, che forse, a quanto emerge nelle ultime ore, potrebbero essere anche non europei. Confermo. Il suo obiettivo è raffreddare le tensioni in Europa e concentrarsi di più sul Pacifico. Mi trovo d'accordo su buona parte del suo messaggio, tipo concentrarsi di più sul Pacifico, lo diciamo da parecchio tempo, l'asse geopolitico è lì, il vero grande nemico di Washington è Pechino. Sulla sensazione di lasciare ai soldati europei la gestione di un'eventuale forza di peacekeeping, magari anche con soldati cinesi, con soldati indiani, cioè una forza nazionale che non abbia una coloritura NATO ben precisa, beh, da un lato c'è anche in qualche modo, secondo me, un dire, visto che molti di voi non vogliono raggiungere il 2, il 3% di PIL, di spese militari su PIL, come io invece chiedo da parecchio tempo, vi chiedo questo titanico sforzo, fossero anche 50.000 uomini più catene logistiche, che quindi in qualche modo andate a spendere. Poi se torniamo indietro nelle settimane ricorderete che Trump più volte ha detto, ma i soldati americani in Germania per esempio, Rammstein, o in Europa in generale mica rimarranno a tempo indeterminato. Che gli Stati Uniti abbiano smesso piano piano, con varie amministrazioni, con velocità diverse, di essere a tutti gli effetti lo sceriffo del mondo, su questo non vi è alcun dubbio. Quello che invece porto alla vostra attenzione, che trovo molto molto interessante, che abbiamo chiamato alleanze a geometria variabili, qui è anche diplomazia e hub diplomatici a geometria variabile, perché all'inizio del conflitto era la Turchia che si giocava buona parte della sua, del suo talento, del suo peso diplomatico, e adesso attenzione, c'è Riyadh, l'Arabia Saudita, e parlando del conflitto in Vicino Oriente, Arabia Saudita che guida una coalizione di paesi arabi, ma anche il Qatar, quasi come se il centro diplomatico si fosse spostato tutto più verso i paesi del Golfo. Allora, di nuovo la voce di Ivana Klimpush-Zintsade, perché abbiamo detto adesione nella NATO veramente molto molto difficile, percorso di adesione invece dell'Ucraina all'Unione Europea potrebbe essere qualcosa di più percorribile, sentite.
Well, I already see that unfortunately Hungary has,
quello che sto vedendo è che sfortunatamente l'Ungheria ha già alzato la voce nel tentare di bloccare i prossimi passi per alcuni sviluppi fondamentali per l'Ucraina. Ma spero anche che le trasformazioni che stanno avvenendo in Ucraina e la nostra collaborazione con gli Stati membri dell'UE e con la Commissione europea ci consentiranno di procedere ulteriormente su questa strada. Come dicevo prima, penso che sia importante e vantaggioso per l'Unione europea avere l'Ucraina come suo membro, per la situazione economica dell'Europa, per la sua competitività, per l'impatto geopolitico che Bruxelles vuole avere. Quindi spero che non perderemo questa opportunità per allargare il continente, assicurandoci che sia molto più sicuro.
Ivan Klimpush-Zintsade, parlamentare ucraina che si occupa proprio dell'integrazione, del futuro integrazione, se ci sarà, di Kiev nell'Unione Europea. Un po' di agenzie battute poc'anzi che mi segnala Antonio Talia. Il primo: Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha appena ricevuto il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, a riferirlo è la Reuters. A proposito di quelle cifre di eventuali peacekeeping da disporre su tutta la futura possibile linea di contatto, quindi nel momento in cui scoppi la pace tra Russia e Ucraina, ricorderete Zelensky aveva stimato in 200.000 uomini. Qualche altro analista ha detto no, in realtà basterebbero molti meno, molti, 50.000 a rotazione, perché non devi dover controllare centimetro per centimetro, ma gli assi di eventuale contatto sono sempre gli stessi, si conoscono. Alcune fonti del Washington Post citano che l'Europa potrebbe schierare tra i 25.000 e i 30.000 soldati in Ucraina, che attenzione non sono comunque pochi, è pur ripartito tra i paesi, vedremo quali, diciamo, volonterosi che si assumeranno questo tipo di responsabilità. Sempre 349-238-6666, il nostro affezionato istruttore di guida di Verona: finché l'Europa non diventa un vero grande Stato federale, non sarà mai forte rispetto al mondo che cambia. E da europeista convinto, come sono, lo sapete, le mie opinioni le prendete e le buttate via, sono perfettamente d'accordo. Anche perché questo vertice, a volerlo leggere in maniera un po' maligna, questo vertice convocato da Emmanuel Macron ha un po' spaccato il fronte europeo. È anche vero che se tu devi rispettare la grammatica europea, che è leggermente farraginosa per usare un eufemismo, il Consiglio europeo sarebbe stato convocato da qua a due mesi, quando quegli altri due a Riyadh avevano già siglato la pace. Torniamo su quel tema solleticato da un ascoltatore che aveva a che fare con i preziosi minerali e le risorse minerarie dell'Ucraina che Zelensky aveva ipotizzato come merce di scambio con Vladimir Putin. Ricordate, dicevamo, sono sostanzialmente due le grandi leve sulle quali Zelensky può giocare: una, la ricchezza del sottosuolo ucraino; due, quel pezzettino di oblast russo di Kursk sottratto ai russi stessi. Però Zelensky poche ore fa ha detto: per il momento le miniere non si toccano, non è conveniente, anche perché c'è un problema di governance. Sentite ancora la parlamentare ucraina raggiunta da Giulia Cannizzaro.
I think that President Zelensky, you know, according to our laws and according to
secondo le nostre leggi e il nostro sistema legale, il presidente Zelensky non può prendere decisioni personali su qualcosa che secondo la Costituzione appartiene al popolo ucraino. Non è con un ordine esecutivo che si può cedere qualsiasi cosa a chiunque. Inoltre vorrei ricordare che abbiamo già un memorandum con l'Unione Europea per l'esplorazione comune e la gestione comune delle terre rare in Ucraina. Pertanto penso che se saremo pronti parleremo con gli Stati Uniti di come vogliono investire e sfruttare insieme le risorse naturali dell'Ucraina. Ma non spetta al presidente Zelensky firmare qualsiasi accordo. Deve esserci una supervisione parlamentare. È il Parlamento che deve ratificare questi potenziali accordi.
Ivan Klimpush Zinzade, parlamentare ucraina. Torno a voi al 349-238-6666. Oggi il tema di quest'oggi sta accendendo parecchio i vostri polpastrelli. Qualcuno torna a quella mia frase che ricordavo, la Turchia come paciere, come attore diplomatico che pure si era portata a casa l'accordo sul grano, ricorderete, nei primi mesi di questo conflitto che oramai dura da 3 anni. La Turchia, ricorda l'ascoltatore, è stato il kingmaker in Siria. Per le monarchie del Golfo sarebbe stato inaccettabile lasciare a Erdogan un altro successo internazionale. Fa riferimento al fatto che lo stesso Al-Jolani è stato accolto e riverito con tutti gli onori ad Ankara proprio qualche giorno fa. Qualcuno chiede, immagino in maniera retorica, è meglio una brutta pace oppure una guerra orribile? Mario scrive: ma in tutto questo i militari coreani del nord che fine hanno fatto? Si sarebbero ritirati, evaporati, secondo fonti ucraine, dal fronte di Kursk. Qualcuno invoca lo scioglimento della NATO da parte di Donald Trump. Beh, diciamo che di picconate sull'alleanza atlantica, diretta e indiretta, il presidente americano qualcuna l'ha data, anche perché ha fissato delle asticelle, addirittura adesso si parla del 5%, per alcuni paesi assolutamente inarrivabili, ma proprio assolutamente inarrivabili. Ma tant'è, stiamo sul punto di vista, anzi no, prima di stare di nuovo sul punto di vista ucraino e poi andare nei paesi del Golfo, perché lì davvero dobbiamo sottolineare il colpo da maestro giocato da Riyadh nel porsi come mediatore in un conflitto così importante. Se poi ci aggiungiamo anche il Qatar nell'altro conflitto, quello tra Israele e Hamas, è evidente che tutte le strade portano al Golfo. A proposito di strade, traffico.
nessun luogo è lontano.
Se è vero che i paesi del Golfo sono anche grandi hub per voli intercontinentali, è vero che voli particolarmente interessanti stanno raggiungendo Riyadh in queste ore. Washington schiera il gota della sua diplomazia, il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, tutti in viaggio verso l'Arabia Saudita per questi colloqui con la controparte russa. Dall'altra parte, Dmitry Peskov ha fatto sapere che a Riyadh arriveranno il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e Yuri Yushakov, consigliere di politica estera del presidente Vladimir Putin. Sembra anche, questo è interessante, che vi sarà il responsabile del fondo sovrano russo, Kirill Dmitriev. Peraltro, vi dicevo, dopo aver fatto visita ad Ankara, anche Zelensky andrà a Riyadh, ma senza incrociare le due delegazioni, perché come sapete al momento le due delegazioni non intendono coinvolgere né l'Ucraina e né l'Europa. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Antonino Occhiuto, analista presso il Gulf State Analytics. Antonino, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, come ha fatto Riyadh a imporsi in maniera così perentoria da mediatore, potenziale mediatore, attore diplomatico, in un conflitto nel quale, se andiamo indietro con la memoria, ci hanno provato un po' tutti, con sorti alterne, molto sfortunate, penso addirittura a un certo punto al Brasile, la Turchia si portò a casa l'accordo sul grano, la Cina ci ha provato in maniera molto molto sotterranea, invece a Riyadh si stringeranno la mano le due delegazioni per qualcosa di forse molto molto concreto. Come mai?
Allora, sicuramente parte della spiegazione è il fatto che oggi sì e invece in passato no, sia da parte americana che da parte russa c'è la volontà di parlarsi, quindi di trovare un luogo dove sedersi al tavolo e parlarsi. Chiaramente tentativi in passato sono stati fatti quando almeno una delle due parti in causa non aveva interesse a negoziare nei termini dell'altro, quindi sicuramente è una questione di tempistiche. Arabia Saudita, il legame dell'Arabia Saudita sia con la Russia sia con l'attuale amministrazione Trump va un po' ricercato, e quindi diciamo il legame forte facendo un passo indietro e guardando la guerra, la cosiddetta guerra petrolifera del 2020, dove c'è stata, sicuramente la maggior parte dei nostri ascoltatori si ricorderanno, c'è stata la crisi dei prezzi del petrolio, cioè l'Arabia Saudita ha aperto i rubinetti perché non si trovava un accordo tra i sauditi e i russi, tra i maggiori esportatori di petrolio, su quella che dovesse essere il target, no, del prezzo del petrolio da esportare all'estero, e quindi questa sostanzialmente questa iniezione di petrolio da parte dei sauditi sul mercato ha ridotto l'economia russa in ginocchio. Da lì in poi Mosca e Riyadh hanno trovato più proficuo cooperare, soprattutto diciamo, ecco, Mosca è venuta a toccare la realtà del fatto che bisognava cooperare con Riyadh per quanto riguarda le questioni dell'export del petrolio, da cui si è formato il cartello OPEC più plus, il cosiddetto OPEC plus, quindi i paesi OPEC che fanno capo all'Arabia Saudita più appunto la Russia, che da quel momento si coordinano in termini di petrolio. Ecco, i russi, memori di quel passato, sanno, specialmente con le sanzioni occidentali ancora in gioco, che non possono prescindere dalla cooperazione con Riyadh in termini di idrocarburi. Entrambi i paesi devono la loro dipendenza economica agli idrocarburi, quindi dal lato russo si è riallacciato questo rapporto. In più il rapporto tra Riyadh e la prima amministrazione Trump, quindi gli anni della prima volta che Trump è sulla Casa Bianca, sono sempre stati abbastanza proficui, sempre basati su natura transazionale, ma che comunque, ricordiamo i viaggi di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca, comunque accolto col tappeto rosso, e comunque delle interazioni sempre proficue e cordiali. Quindi da qui, ricordandoci quello che è stato il periodo precedente, quindi dal 2020-2021, ecco che possiamo ricollegare questo legame dell'Arabia Saudita sia con Mosca che con Washington.
Che potremmo sintetizzare in maniera un troppo brutale, il posto giusto nel momento giusto con le persone giuste grazie alla dinamica giusta. Antonino Chiuto, analista Gulf State Analytics. Stupisce, ma neanche tanto, la presenza di Steve Witkoff, che teoricamente sarebbe l'inviato per il Vicino Oriente, ma che sta toccando palla anche su questo conflitto. Ma c'è un ma gigantesco, più che un ma forse è un e l'e gigantesco è questo, perché l'Arabia Saudita intende guidare un'alleanza di paesi arabi che sostengono un piano per Gaza che sia alternativo a quello statunitense. E qua il ruolo diplomatico di Riyadh rischia di diventare piuttosto spinoso, perché ricordiamo che i piani di Abramo invece omaggiavano una normalizzazione di Riyadh con Israele stesso. Qua il rischio è che si vada leggermente in rotta di collisione proprio con gli Stati Uniti. Ce la faranno i sauditi a giocare questa partita che è un po' su due binari molto molto sdrucciolevoli?
Ma non hanno in questa fase, in realtà, parlare di accordi di Abramo probabilmente è un po' misleading, no? Qui ci stiamo un attimo, stanno ricostruendo quelle che sono le basi di un possibile dialogo per ritornare a quella che era la situazione prima del conflitto a Gaza. Mi spiego meglio. In questo momento Witkoff e Rubio, prima di incontrarsi con i russi, si incontreranno con i sauditi, che i sauditi, come menzionavi giustamente, stanno insieme a Egitto, Giordania e altri paesi arabi, ma è un'iniziativa, diciamo, che è stata organizzata più che altro da Egitto e Giordania, sì. Stanno cercando di mettere le basi di un piano che vedrebbe, tutti conosciamo il piano di Trump, controverso piano di Trump per Gaza, la riviera del Medio Oriente, ecco, contrapporrebbero a questo piano un piano di ricostruzione finanziato dal Golfo e un accordo per annacquare o comunque indebolire l'autorità di Hamas nella striscia. Ora, questo accordo permetterebbe, diciamo, di trovare un nuovo status quo che riporterebbe tranquillità sia ai paesi arabi sia a Israele, ma non da solo non permette, voglio dire, la presenza da sola di Witkoff e Rubio non ci permette di andare a speculare su negoziazioni per gli accordi di Abramo. Non siamo ancora tornati al livello di tranquillità che poi permette di andare avanti su una negoziazione per gli accordi. Ancora non ci sono le condizioni per ricominciare un discorso sugli accordi.
Chiarissimo, anche qua risintetizzo brutalmente, c'è da tessere una tela molto molto lunga, e intanto ci armiamo con i due ferrucci qualche filo e vediamo se c'è comune intesa. Grazie mille Antonino Chiuto, Gulf State Analytics, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Il tempo è scaduto, allora vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, e darvi appuntamento, se volete, domani alle 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être